Bene, allora buon pomeriggio a tutti, al priore. E la base per il nostro testo della liberazione di Mara sono due aspetti, l'aspetto della compassione e l'aspetto della saggezza. E il Bodhicitta contiene tutti e due aspetti, perché ci sono diversi aspetti del Bodhicitta, della motivazione per raggiungere il risveglio, e si distingue il Bodhicitta o la motivazione che consiste nel desiderio di andare, di liberare tutti esseri, che abbiamo l'aspirazione, no? Che tutti siano liberi della sofferenza, che tutti siano anche liberi possono raggiungere la felicità. E il secondo aspetto del Bodhicitta è il Bodhicitta dell'azione. Non basta di avere soltanto un'aspirazione, un desiderio, è necessario anche di fare qualcosa. E per questo aspetto del Bodhicitta o della motivazione o della mente del risveglio, dell'azione, è necessario di prendere quasi su te stesso la responsabilità. È come avere la volontà di fare personalmente qualcosa in questa direzione. E questo che si fa è la pratica delle sei perfezioni di un bodhisattva. Le sei perfezioni di un bodhisattva sono la pratica della generosità, la pratica della etica, la pratica della pazienza, la pratica della gioiosa energia, la pratica del sviluppo della concentrazione e la pratica del sviluppo della perfezione della saggezza. Tutti questi rumori, ripetere, no. Non voglio entrare troppo, però soltanto che avete sentito una volta, no? Si può anche fare tutto un seminario su queste sei qualità. Allora si tratta, si può dire, della perfezione della generosità, di dare agli altri, no? Di dare, per esempio, protezione dalla paura, di dare cose materiali, di dare, e questo è il più importante, l'insegnamento del Dharma. Questa è la generosità di un bodhisattva. E la perfezione, la seconda, è la perfezione della etica. Come abbiamo già spiegato, però nel senso di un bodhisattva ancora più ampio, o di una bodhisattva. E dopo c'è l'aspetto della pazienza, per esempio nei momenti della sofferenza, la capacità di accettarlo, e si dice la perfezione raggiunto se uno, anche per aiutare un solo essere, e pronto di stare eoni nei inferi. Allora non è molto facile. Questo Bodhisattva, no? Un grande coraggio. Allora, dopo viene l'energia gioiosa, no? Questo vuol dire è come una energia che insieme cresce insieme con la gioia. E questa energia è molto importante, perché non deve una cosa pesante, sofferente. Perché si dice uno che ha risvegliato il Bodhicitta, lui può godere il più grande piacere, il più grande benessere. Shantideva dice, se uno vuole raggiungere la libertà della sofferenza e la più grande felicità, il metodo è di sviluppare la mente verso il risveglio, o la mente del risveglio. L'idea è la motivazione di sviluppare le qualità di un Buddha per aiutare tutti. Allora c'è anche una energia gioiosa. Un Bodhisattva non soffre in questo senso, pieno di energia, pieno di gioia. E io l'ho sentito molto in qualche lama, no? Veramente hanno questa grande gioia, questa grande energia, uno sente immediatamente. E dopo c'è la perfezione nella meditazione, no? Questa stabilità della mente. Attraverso la meditazione shamatha, no? E alla fine viene la saggezza, la perfezione della saggezza. E Shantideva dice che tutte altre qualità sono lì affinché che uno possa sviluppare la saggezza. Perché si dice è molto difficile di sviluppare la saggezza, no? L'Adriana sempre mi dice, ah, queste cose sono molto difficili a capire. Ha ragione. Per questo è necessario di creare una energia positiva, come un'accumulazione di meriti, si dice, che dopo danno forza e energia. E naturalmente uno, per esempio, che ha realizzato la perfezione della generosità, questo già ha, in un certo senso, realizzato una certa relatività del io, perché si dedica agli altri, fa qualcosa per l'altro, non pensa soltanto a sé, e questo già rende più morbido, meno rigido, questa idea del io. Questo è importante. Allora, se voi pensate molto difficile di capire la saggezza, è meglio di andare sulla strada, vivere con i poveri, fare delle cose positive, e forse alla fine più facile di sviluppare la saggezza. Allora, tutto è un insieme, uno dipende dall'altro. Non è che uno può soltanto praticare la saggezza. Non è possibile. Tutto un insieme, tutto aiuta. E questo tutto è sul livello del Bodhicitta convenzionale, il Bodhicitta della aspirazione e il Bodhicitta dell'attività. Tutti e due vengono chiamati il Bodhicitta sul livello relativo. è il bodhicitta ultimo, è la comprensione che Cristo che è sulla strada non esiste in maniera assoluta, che gli oggetti della nostra compassione non esistono in maniera assoluta. E anche i doni e tutte queste cose che facciamo non esistono in maniera ultima. Il bodhicitta sul livello ultimo è veramente la comprensione della vacuità di ogni fenomeno. Questi sono i due aspetti principali del bodhicitta, il bodhicitta convenzionale. Quello convenzionale può essere distinto in bodhicitta dell'aspirazione e nel bodhicitta dell'attività, di mettere in pratica questa aspirazione. E dopo il bodhicitta ultimo è la quasi identico con la saggezza, che riconosce che ogni fenomeno non esiste in maniera assoluta o oggettiva, si dice, o in maniera isolata, non dipendente, fuori della catena della dipendenza. Allora, questa comprensione è da approfondire per veramente capire il senso di questo testo della liberazione di Mara. Certo, vogliamo guardare questo testo insieme, però anche il lavoro con questo testo deve motivarci a comprendere meglio compassione, Mahakaruna, la grande compassione per tutti gli esseri, e a capire meglio la saggezza. Ecco, abbiamo visto che il Buddha sta avanti di tutti questi 32.000 monaci, questa grande assemblea, e 72.000 bodhisattva sulla cima del Avoltoio, Monte Avoltoio, no? È molto piccolo in realtà, e anche mi sembra il Dalai Lama ha visitato, ha detto non è possibile che tutti questi hanno posto. Però nel Mahayana è molto importante, no? L'immaginazione, grande assemblea, tutti i dei sono presenti. E questo spesso è il posto dove i Mahayana Sutra vengono insegnati. Secondo la percezione occidentale, i Mahayana Sutra hanno l'origine intorno di Cristo, in questo periodo. Alcuni primo, forse, altri più tardi, però tutti si presentano come la parola del Buddha. Allora abbiamo qui, nel primo capitolo del nostro testo, mi sembra due personaggi principali, il Shariputra. Questo è il discepolo, il più importante del Buddha, insieme con Maudgalyayana. E lui veramente viene visto come il primo dei saggi nei testi del canone Pali. E era interessante, no? Nei testi Mahayana lui viene rappresentato come uno che ha un po' una comprensione inferiore, in comparazione con gli eroi del Mahayana, i Bodhisattva, perché lui rappresenta più la visione della motivazione di liberarsi per se stesso. E un Bodhisattva che appartiene al grande veicolo, al Mahayana, aspira alla liberazione di tutti, per questo è il grande veicolo, no? È il veicolo dove tanti hanno posto e possono essere portati al Nirvana. E i Mahayana dicono, questi che seguono la scuola antica, sono il piccolo veicolo, perché c'è posto soltanto per uno. Forse un piccolo Fiat, no, del vecchio tempo in Italia, no? Topolino, no? Topolino. Però naturalmente, in un certo senso, noi sempre buddhisti moderni evitiamo questa parola Hinayana, no? Perché non vogliamo deprezzare. E naturalmente non è esatto, perché anche già nel Theravada si trova tanti aspetti, no, di un'aspirazione molto vasta. Però così viene presentato. E si può immaginare, forse meglio di immaginare, sono due possibilità in noi. Una di veramente pensare principalmente alla nostra liberazione, e l'altra la possibilità di sviluppare una visione più ampia. E dimentichiamo la storia, no? Chi è là e chi è lì, no? Mi sembra molto difficile. Infatti si dice anche nel Prajnaparamita Sutra che Mara gode molto i momenti di, come si dice, quarrel, disputi, no? Disputi, contrapposizione, conflitto, no? Tra i religiosi. E lui ha molta gioia in questo, gode molto. Lui è così, no? E sembra che ha un certo successo, no? Sembra. Allora, abbiamo Shariputra e abbiamo dall'altra parte il Buddha, e c'è un dialogo, e mi piace che uno di voi prende il ruolo del Buddha e un altro prende il ruolo di Shariputra, e forse uno può leggere come si dice, le frasi che fanno la connessione. E io ho pensato, perché abbiamo bisogno del microfono, che questi che leggono anche vengono qui. Allora dobbiamo portare, mi sembra, 3 sedie. E dopo tutti possono vedere il Buddha, il Shariputra, no? È molto bene di avere un certo concetto. Sì, un Buddha femmine va molto bene. Una Tara. Chi vuole venire? No? Allora tu sei il Buddha o la Buddha?
La Buddha doveva essere.
Ah, non importa. Forse deve essere a destra. Non so. Forse tutti qui, no? Io mi metto. Oh, uguale, no? E dopo uno che può leggere le frasi che fanno
in mezzo.
In mezzo. Va bene,
c'è l'attore.
Perfetto, perfetto.
Ah, c'è l'attore.
Allora forse tutti possono leggere primo in silenzio il testo e dopo ascoltiamo. Voi anche potete vedere un po'. allora è il capitolo Mara imprigionato, Mara imprigionato dalle cinque catene, è il nome di questo capitolo. Allora potete leggere tranquillamente.
Shariputra allora si rivolse al Buddha.
È piuttosto inusuale che la concentrazione dell'eroica progressione venga insegnata e Mara, il maligno, non si faccia vivo per creare guai.
Il Buddha allora si rivolse a Shariputra.
Ti piacerebbe vedere la situazione di Mara adesso?
Sì, mi piacerebbe.
Proprio in quel momento il Buddha produsse un raggio di luce da un riccio di capelli posto tra le sue sopracciglia, una delle caratteristiche possedute dalle grandi personalità. E allora l'intera assemblea poté vedere Mara, il principio del male, imprigionato dalle cinque catene ed incapace di liberarsi. Il Buddha allora disse a Shariputra:
«Vedi Mara, il maligno, trattenuto dalle cinque catene?»
E Shariputra replicò:
«Infatti lo vedo. E dimmi, da chi è stato imprigionato?»
E il Buddha diede la seguente spiegazione:
«Egli è trattenuto dalla forza magica della concentrazione della progressione eroica. Nelle terre di Buddha, ove questo insegnamento viene dato, Mara, con cattive intenzioni, tenta di fare opposizione. Tuttavia, grazie alla forza della magica della progressione eroica e all'aiuto di tutti i Buddha, i malvagi Maras si ritrovano imprigionati dalle cinque catene. Oh Shariputra, sappi che ovunque la concentrazione della progressione eroica venga insegnata, sia che sia io presente nel mondo, ossia già trapassato nel parinirvana, tutti i Mara e tutte le loro emanazioni ed esseri maligni sono trattenuti dalle cinque catene, grazie alla magica forza di questo tipo di concentrazione.»
Che succede? Chi può dire qualcosa qui? Voi che avete letto, siete vicino al microfono.
Niente, c'è questo rapporto tra Buddha e Shariputra, dove Buddha cerca di, prima di tutto, interroga, no? Shariputra, chiedendogli se effettivamente vede il maligno, vede la presenza di Mara, la senti presente. E dice Shariputra, quindi risponde: sì, io adesso la vedo, la percepisco, no? E però dimmi, dice, da che cosa io sono imprigionato? Che mi tiene imprigionato? Da chi è stato imprigionato?
Mara.
Mara, chi è che ha imprigionato Mara? Quali sono le catene che l'hanno imprigionato? Dice, è trattenuto dalla forza magica della concentrazione della progressione eroica, cioè proprio questa grande forza di concentrazione è riuscito a incatenare Mara, a trattenerlo.
Ti può fare senso questa immagine, che questa concentrazione può quasi come
limitare l'azione di Mara?
Sì.
Ti fa incatenare, perché non è proprio eliminarla, no? Nel senso che Mara è comunque presente. Però limita la sua azione, la incatena, la ferma, la blocca. Questa è la domanda.
Molto bene, grazie. Chi ha altro riflessione? Forse Giuseppe.
L'unica riflessione che mi viene è che il Buddha produce un raggio di luce, quindi in qualche modo svela un'illuminazione. Dopo viene la spiegazione. Prima lo riconosce, e quindi il discepolo vede Mara, e abbiamo capito che ogni volta che Mara viene riconosciuto scompare. E poi gli viene spiegato quali siano queste cinque catene.
Non si sa.
Non si sa.
Ma poi lo spiego.
Però ci sono le 12 del capitolo successivo.
Allora, il punto anche penso importante è questo discorso del che il Buddha ripete, no? La concentrazione è tale che comunque sarà sempre presente, sia che io sia presente e sia in vita, ma anche al di fuori di me, no? Della mia esistenza, continuerà sempre comunque ad essere presente la forza della concentrazione e quindi a poter limitare l'azione di Mara. A contenerla.
Questo è importante, non dipende dalla sua presenza.
Esatto,
fisica,
non dipende tanto da me quanto dall'impostazione.
Mi sembra giusto.
A me interessa la domanda di Shariputra, perché
grazie. La domanda di Shariputra e dice: come mai stiamo così bene qui? Va tutto bene? Possibile che non succeda niente? Che Mara non si faccia vivo? Ed è una cosa che, non so, a volte forse uno prova già o ha già provato, quando si trova in una situazione dove sembra che tutto vada bene, dice: non è possibile, qui ci deve essere qualcosa che va storto. Come mai non succede? E mi sembra molto umano questo, molto così mi piace che faccia questa domanda.
Giusto. Questo mi sembra un punto molto importante iniziale, no? Questa domanda di Shariputra, come lo dice, mi sembra
qui.
È piuttosto inusuale,
inusuale
che la concentrazione della eroica progressione venga insegnata e Mara, il maligno, non si faccia vivo per creare guai. Perché primo, anche questa mattina, no, abbiamo sentito come Mara sempre vuole venire per creare ostacoli. E naturalmente sembra che Shariputta ha molta esperienza con questo. Per questo lui dice: ah, è strano, Mara non è qui. E dopo viene la domanda del Buddha: allora tu vuoi, come tu hai detto, tu vuoi vedere questa condizione? E dopo Buddha manda la race
di
luce, no? E dopo si vede Buddha e dopo viene anche la spiegazione, come tu hai detto, perché è la forza della concentrazione della marcia eroica, no? Chi lo tiene catturato, e le cinque catene sono intorno al collo e anche i mani e i due piedi, come si può vedere più tardi.
Una cosa
a piccio.
Una cosa che mi colpisce è questa: il Buddha produsse un raggio di luce da un riccio di capelli fra le sue sopracciglia, una delle caratteristiche possedute dalle grandi personalità. Infatti nel simbolismo, nella rappresentazione di Buddha c'è sempre questo riccio qui. Ma la cosa importante secondo me è, dice, allora la intera assemblea poté vedere Mara, tutta l'assemblea. Allora questo significa che Buddha ha avuto la capacità di, come dire, donare l'illuminazione a 32.000 monaci, 72.000 bodhisattva, a tutto il mondo. Cioè è stato Buddha che è riuscito a far raggiungere il risultato che tutti vedessero quello che lui già sapeva. Yeah. In questo senso qui la sua illuminazione è servita a illuminare anche gli altri. Gli altri hanno approfittato della sua illuminazione.
È vero, è vero. E qui, no, si può dire, no, mi sembra che psicologicamente tutto questo passaggio è molto importante, perché si può dire forse nella nostra vita sempre possono essere situazioni di tranquillità, dove abbiamo fatto una esperienza positiva, profonda, forse può essere la musica, un canto, no, che ci tocca. In questo momento uno sente quasi come tutti i problemi sono assenti, non esistenti. Forse o nella natura, mi sembra, no? Nella montagna, o spesso può succedere anche nella meditazione, no? Che uno sente una grande tranquillità, specialmente se uno sviluppa questa concentrazione di shamatha. È vero che quasi come tutte queste emozioni della rabbia, del desiderio, vengono quasi come più deboli, quasi assenti. E allora mi sembra la domanda di Shariputra è molto importante, perché è quasi come il punto per mettersi anche in questa situazione in contatto e di non dimenticare l'ombra, perché questo sarebbe forse la possibilità, no? che uno quasi come e dopo il Buddha è quasi come la luce del concio, di fare conscia la situazione, e uno può vedere Mara, però uno può vedere Mara in una situazione dove lui non può fare niente, uno è protetto, e questo è importante, in una situazione di concentrazione, di tranquillità, di pace, no? Di in questo momento anche di avere un interesse. Se non ci fosse questo interesse, uno si può immaginare che quasi come questo Mara viene represso, dimenticato, quasi cade nell'inconscio. Però qui è l'importanza di quasi guardare, utilizzando la luce del conscio. E questo mi sembra la luce praticamente del Buddha, che anche in questo senso è una luce del sé, che illumina tutta la situazione e tutti chi sono presenti possono vedere. E dopo veramente si può dire sono questi momenti magici, questi momenti dove uno sente la luce, dove uno sente la pace, no? Mi sembra ognuno di noi ha fatto qualche volta questo tipo di esperienza, di una pace. E lì, questa è la magia della concentrazione. E lì, in questo momento, anche è un buon momento per guardare come è Mara. E per questo io propongo di fare un esercizio per vedere Mara. Allora voi potete andare a
vedere Mara.
Vedere Mara. Mi sembra abbiamo abbastanza sole per essere tranquilli. Ecco. E se non avete successo di vederlo, neanche fa niente. Non si deve preoccuparsi. Forse meglio. Ecco, allora ci mettiamo in posizione di meditazione. sentiamo come la terra ci porta e come noi possiamo quasi rilassarsi, essendo sostenuto della terra. Potete porre l'attenzione sul respiro. Accorgersi come va fuori, come entra. E quando il respiro esce, uno può sentire come questo succede da solo. Senza nessun sforzo, nessuna volontà, succede da solo. Non dobbiamo farlo. Sappiamo che la natura di Mara consiste nelle emozioni che perturbano, la rabbia, il desiderio, l'invidia e altre emozioni. Per vederlo è molto utile di ricordarsi a un momento nella vostra vita, sia più vicino al presente o più lontano, dove era un perturbamento, una rabbia, un desiderio, qualcosa che ha creato una irritazione nella mente. E potete vedere che cosa viene in mente spontaneamente, una memoria. È importante di sentirlo adesso molto bene, di entrare nell'emozione. Il migliore possibile, anche sentirla, se è possibile, nel vostro corpo. Quando avete presente questa emozione, più o meno chiaramente, potete immaginare che tipo di demonio o che tipo di figura corrisponde a questa emozione. Si può tentare di vedere la faccia, il corpo, o qualsiasi elemento della figura che si vuole presentare e guardarlo molto bene, precisamente. Può aiutare per avere un'immagine di partire dal sentimento nel corpo, sentirlo bene, forse nel petto, e dopo vedere come è la figura. Il colore è grande o piccolo? È anche bene di guardare come sono gli occhi di questo personaggio. Può anche quasi sentire il respiro, l'energia, il movimento in questo. E se non vedete un personaggio, anche basta di vedere o sentire una energia, di sentire, vedere un colore. Tutta questa figura è quasi nella luce del Buddha. E gradualmente potete tornare al respiro, mettere l'attenzione sul respiro. In questo momento avete opportunità di scrivere, se volete scrivere qualcosa, fare un piccolo disegno di questo che voi avete visto, se avete visto qualcosa o sentito qualcosa. Bene. Allora domani, con la progressione della storia, si fa un altro lavoro con Mara. Allora la visualizzazione o immaginazione è la base per domani. E dopo che già deve partire, può fare un esercizio di fare una meditazione dove uno lascia venire questa figura e lavora con la compassione su questa figura. Uno può dare luce a questo Mara e immaginare come questa luce lo tocca e dopo anche come lui si trasforma e si può liberare. Per noi faremo un lavoro un po' più complesso, un pochettino, insieme. Allora mi piace di progredire con il secondo capitolo. Il secondo capitolo è chiamato le 12 catene dell'errata concezione. E qui abbiamo bisogno ancora del Buddha. E anche di questo che legge il narratore. E dopo anche abbiamo bisogno di alcuni esseri che vengono chiamati i Naga, Yakshas, Gandharvas e altri nell'assemblea. Sono divinità della natura. E chi vuole dare voce a loro? No.
Sì.
Forse iniziare tu. Chi vuole rappresentare la natura?
Chi voglia di rappresentare la natura? Nessuno. Va bene. Vuol fare sempre lui anche la voce narrante, vuol fare anche la natura.
No, qualcuno può, forse. Non è difficile. Vuoi venire? Allora potete leggere con calma il testo e dopo. Forse primo spiego su questi personaggi, forse è meglio. Allora qui vengono e emergono i Naga, i Yakshas, i Gandharvas e altri nell'assemblea, e i Nagas sono gli spiriti dell'acqua. E i Nagas sono mezzo serpente e mezzo umano. E si dice che i Nagas sono nell'oceano, però anche nelle fonte, forse anche alla fonte Avellana. E questi spiriti vengono molto irritati quando uno sporca l'acqua e dopo mandano delle malattie, soprattutto le malattie della schiena,
pelle.
della pelle, no? Come si dice? Queste
dermatiti, no?
Dermatiti, tutte queste cose, no? Sono allergie. Vengono creati da questi naga e sono conseguenza di irrispetto verso di loro. Si dice anche che questi naga hanno grande potere e sono guardiani di tanti tesori. Infatti, nella loro fronte sempre hanno un gioiello che è molto prezioso. Anche nelle nostre miti e storie si può trovare la figura del serpente o anche del drago che protegge grandi tesori. Mi sembra anche questa idea. Inoltre si dice che nell'oceano proteggono anche scritture sacre. Infatti, perché i testi Mahayana all'inizio non erano conosciuti nel mondo, nel periodo del storico Buddha, però soltanto dopo furono presentati, si dice che Nagarjuna ha ricevuto tanti di questi testi dai naga, dall'oceano. Io penso in un'immagine molto potente dell'inconscio, dove sono queste energie dell'istinto, e se uno si mette in contatto con questi istinti, uno può avere accesso a grandi tesori. Anche ho potuto porre questa questione al Dalai Lama, che cosa lui pensa della realtà di questi naga, suggerendo che secondo la psicologia potrebbe essere anche delle forze inconsce. Però lui ha detto: sembra che Nagarjuna veramente ha avuto un rapporto molto speciale con questi esseri. E lui raccontava una esperienza di un lama che sempre faceva delle preghiere, delle puja, delle cerimonie per invocare i spiriti di protezione e anche, mi sembra, i guru del tutto lignaggio. E un giorno lui ha fatto l'esperienza, lui dice, che tutti erano presenti concretamente in piena energia nella stanza. Allora, quando io ho sentito questo racconto del Dalai Lama, avevo un po' un dubbio, perché era così una energia anche quando lui parlava di questa cosa, che ho pensato forse in qualche maniera anche esistono queste energie in maniera oggettiva. Però certo non sacrifico la mia parte psicologica totalmente, perché anche so, e anche Jung ha parlato del fatto che queste figure interne sono oggettivo, autonomo, in relazione al io. Sono delle forze che hanno una certa oggettività. Lui parla anche dell'aspetto oggettivo dell'inconscio. Allora, questi naga, siano fuori o dentro, di noi sono qui nella storia, emergono. E dopo sono anche yaksha. Yaksha sono spiriti degli alberi. Secondo la mitologia in India, sono delle femmine, sono anche maschi, e vengono propiziati. Si dice propiziati?
Propiziati, sì.
Propiziati quando una donna non può diventare incinta. E fa una preghiera a questa divinità degli alberi per ricevere un bambino.
Per la fertilità.
Per la fertilità. No? Per la propria fertilità. Infatti, si dice che Suchata, nella storia del Buddha, che ha fatto la prima offerta del cibo al Buddha, quando ha visto il Buddha da lontano, ha pensato, ah, questo è un yaksha, che è sceso dall'albero. E per questo ha voluto fare una offerta. Yaksha però anche hanno un aspetto molto violente, e si dice che possono attaccare delle caravane nel deserto e mangiare tutti, con carne e osse. Allora sono ambivalenti, però come...
Comunque sono spiriti che assumono una forma corporea,
Allora sono questi yaksha. Dopo sono i Gandharva, e i Gandharva sono questi spiriti che sono nel cielo, e loro si nutrono del fumo delle offerte. Anche sono musicanti per i dei, che creano la bellezza della musica. Dopo, sì, questi sono tutti, eh? Questi sono loro, no? Allora si capisce, sono vecchi dei prebuddisti che emergono in questo momento. Allora puoi dare la voce, allora potete leggere prima il testo, tranquillamente.
A quel punto gli dei, i Nagas, gli Yakshas, i Gandharvas e altri nell'assemblea si rivolsero al Buddha.
Oh venerabile, riguardo a questa concentrazione di cui parli, non vogliamo fare alcuna ostruzione e non abbiamo dubbi. Non vogliamo venire imprigionati dalle cinque catene. Noi rispettiamo questa concentrazione e per questa ragione ci muoviamo al fine di proteggere coloro che la insegnano. Noi le portiamo lo stesso riguardo che abbiamo per il Buddha stesso.
Buddha allora parlò agli dei, ai Nagas e alle altre divinità.
È proprio per questa ragione che voi dovete liberare voi stessi dalle 12 catene dell'errata visione, le quali sono il modo di vedere secondo il quale esiste un io, il modo di vedere secondo il quale esiste un essere, il modo di vedere secondo il quale esiste una forza vitale, il modo di vedere secondo il quale esiste un essere individuale, il modo di vedere secondo il quale esiste una completa distruzione, il modo di vedere secondo cui esiste l'eternità,
il modo di vedere che è attaccato al concetto dell'io, il modo di vedere che è attaccato al concetto di mio, il modo di vedere secondo il quale c'è una esistenza, il modo di vedere secondo il quale esiste una non esistenza, il modo di vedere secondo il quale c'è una personalità, il modo di vedere secondo il quale tutte le cose posseggono una esistenza. Queste sono le 12 catene. Sappi che se ci sono esseri viventi che avversano gli insegnamenti del Buddha e cercano di distruggerli, costoro sono impediti da queste 12 catene dell'errata visione. Coloro che credono, seguono e non fanno opposizione agli insegnamenti del Buddha verranno liberati da queste 12 catene.
Grazie.
Così.
Mi sembra così.
Così sì.
Va bene, entriamo nella discussione su questi, su questo testo. Che cosa viene in mente a voi? A te? Tutti?
Quasi un riassunto del tutto ciò che è stato detto in questi giorni, dell'impermanenza, del fatto di non essere così attaccati al concetto di mio, del fatto di esistere e nello stesso, cioè di essere attaccati all'esistenza ma anche alla non esistenza. Mi sembra proprio una sorta di quadro riassuntivo.
Giusto, le 12 catene, no? Voi potete riconoscere forse, mettere in relazione questa presentazione delle 12 catene con il discorso sull'io, sull'esistenza dell'io, sul non esistenza dell'io, sull'esistenza dei fenomeni e sulla vacuità dei fenomeni. Dopo posso entrare un po' in più dettaglio, però questo mi sembra è molto giusto.
Poi mi sembra che ci sia un'alleanza, che tutti questi spiriti che sono così multiformi e anche probabilmente doppi, in questo momento prendono assolutamente la parte del Buddha e si alleano per proteggere quelli che insegnano, che cominciano questa via della concentrazione. Anzi, dicono che chi segue la via della concentrazione sarà protetto e con lo stesso riguardo che avrà per il Buddha. Quindi lo mettono allo stesso livello quasi del supremo illuminato, no? Comunque, da questo campo, solo per dire che di questa unione degli spiriti con Buddha.
Sì, si muovono per proteggerlo, no? Come dicono.
Tutte le loro energie, tutte le loro forze li convogliano, come dire, muovono tutta, diciamo, come dire, la peculiarità di ciascuno di questi dei e vengono indirizzati verso coloro che rispettano e che portano avanti, diciamo, questo riguardo, questo che ascoltano l'insegnamento del Buddha, che lo seguono. Quindi è una grande forza che si muove, sì, che si muove.
Ma lo fanno, secondo me lo fanno solo perché hanno paura. No. A finire come Mara, hanno paura delle 5 catene e non si accorgono che invece ne hanno 12.
È vero, perché loro, mi sembra, non vogliamo fare
un'ostruzione, non vogliamo fare.
Venire imprigionati dalle cinque catene, è vero? Yeah. Questo è un motivo, no? Forse hanno paura o non vogliono essere catenati. E dopo il Buddha spiega come uno si può liberare di queste catene. Essenzialmente uno può liberarsi di questo tipo di catene quando uno riconosce la vacuità dei fenomeni. Attraverso il sviluppo, no, della saggezza, questi esseri possono essere liberati.
Volevo fare questa domanda. A me vorrei far notare che nel primo capitolo c'è un certo tipo di suddivisione, Bodhisattva, gli dèi e via dicendo. Nel secondo capitolo c'è un'altra suddivisione, cioè chi diciamo, deve osservare queste 12 catene sono tre categorie, che una potrebbe essere il sapere, e cioè il sapere dovuto alla prima categoria, secondo la natura, e il terzo probabilmente la fantasia. Cioè queste 12 catene non sono classificate, non sono uguali per tutti, che siano bodhisattva o no, ma sono relative a queste tre categorie. Quindi ci sarà chi giudica le 12 catene in un modo, chi le giudica in un altro, chi le giudica in un altro. Questo può essere un'osservazione.
Mi sembra sono uguali per tutti, no? Però sono diversi aspetti che sono catenati, no? E qui naturalmente io lo vedo così, no? Che questi normalmente anche nella descrizione, no? Anche nella Littavistara, fanno parte dall'armata di Mara. Allora fanno parte dell'ombra. E questo è quasi come il primo livello dell'ombra, che può essere quasi reso conscio e che può essere liberato, quasi come un primo aspetto del complesso che ha tanti sfumature, tanti livelli, e lì questo si può liberare. E Jung ha notato che non ci sarebbe problema con la repressione dell'ombra se non ci fosse anche attitudini e atteggiamenti positivi. E qui vediamo queste forze della natura, per esempio, portano a una certa vitalità. E anche qualcosa che sempre nel patriarcato viene rimosso, tutto questo livello della natura. Mi sembra anche noi, no? In un certo modo ci siamo alienati da questi spiriti, non soltanto fuori, però anche dentro. Per questo non abbiamo rispetto per l'acqua, per questo non abbiamo rispetto per gli alberi, per questo non abbiamo rispetto forse per il suono musicale divino, naturale. Tutto questo, no? Viene quasi come rimosso in un patriarcato che vuole separarsi dalla terra e sviluppare soltanto la mente, la spiritualità, però fa il sacrificio del corpo, della natura, di tutte queste dimensioni. E qui mi sembra molto importante, no? Che si vede il primo aspetto che viene liberato sono queste forze delle nature. Forse nelle sabbie si vede molto bene questo processo. E mi viene in mente un giapponese che ha presentato a Zurich un caso di un bambino autistico. E lui rappresentato nelle sabbie campi di riso però lui ha messo soltanto delle macchine, no? Parcheggio per le macchine. Allora per noi non è un campo di riso, no? È veramente la mancanza della natura e la tecnologia. E dopo lui ha messo, fatto quasi come, ha messo due pezzi di carta bianca nella sabbia, e l'analista ha capito che questo forse è un segno che lui vuole un contatto con l'altro. E dopo lui ha fatto con lui il gioco di ping pong. Allora, per stabilire un rapporto fuori della sabbia. E dopo lui tornava e ha fatto campi di risi con tutta la natura. E così, no, si può vedere che, e questo vediamo spesso, no, nelle sabbie, che c'è un deserto, un deserto forse anche tecnologico, come mancano gli alberi, manca la natura. E dopo un po', i bambini e adulti mettono la natura. Anche ho lavorato con uno che all'inizio lui ha fatto sempre delle battaglie. E lui ha voluto anche diventare un militare ufficiale, un piccolo ragazzo, fare carriera di militare, perché questo piaceva, le esplosioni, le guerre, la confrontazione. Dopo io non ho detto tanto, mostravo un certo interesse, no? E dopo, ad un tratto, tutto cambiato. E lui ha fatto delle foreste con piccoli cornigli e con le volpe, con tutti gli animali. È venuto fuori tutta una natura che uno non si aspettava di questo bambino. E dopo, naturalmente, anche la sua visione della professione futura cambiata. Allora, è come qui, no? Vediamo che questi spiriti sono un primo aspetto che viene liberato. E naturalmente, perché fanno parte della dimensione dell'istinto, noi possiamo dire che l'istinto ha un aspetto molto rigido. Per esempio, io penso al mio cane di altri tempi, e lui sempre, no, fuori nella natura, prima di dormire, gratta via tutte le cose che lo disturbano, no? Per avere un bel posto per mettersi, confortevole. Però nella casa, perché questo istinto è molto rigido, lui lo fa col tappeto e rovina il tappeto. Allora, in un certo senso si può dire questo istinto sempre molto rigido. Nel momento anche noi, per esempio, della rabbia, o nel momento del desiderio, siamo molto rigidi. Non abbiamo molto flessibilità. Vogliamo veramente, senza guardare bene, fare male all'altro, vogliamo senza pensare ai risultati, prendere in possessione le cose che vogliamo avere. Lavorare fino a cadiamo morti, perché vogliamo avere soldi, perché vogliamo avere una carriera, una reputazione, lavorare senza pausa. Io vedo tante persone così, che mai hanno un momento, che lavorano e dicono, ah, mi fa così bene di parlare con lei, perché finalmente sento un spazio, finalmente. Però nel lavoro è la battaglia, devo fare, devo guadagnare di più e tutto questo. Allora l'istinto, no? È rigido, non è molto flessibile. E per questo mi sembra, per queste forze, che forse anche sentono dentro che vogliono fare parte della liberazione, proteggere in un certo senso questo lato, queste forze hanno bisogno della flessibilità che viene fuori della comprensione della vacuità. Perché la vacuità è soltanto la comprensione che le situazioni non sono così fissi, non sono assoluti, che il mio io non è un assoluto e la mia identificazione come io mi vedo neanche un assoluto. Forse per capire bene anche utile di pensare al concetto della persona di Jung, perché Jung dice che questo è un aspetto dell'io, come uno si presenta fuori. Uno naturalmente deve avere una certa persona e uno deve quasi non mostrare, proteggersi, non mostrare tutte le emozioni, tutti i difetti, tutto. No, uno è un bambino, no? Che per tutto va e fa vedere le sue emozioni. Anche nella professione, no? Nelle scelte della nostra vita, per esempio, può esistere una persona del monaco, sempre deve essere diritto, puro, considerato, tranquillo, parlare bene, no? Può essere la persona di un prete, no? E questa funzione naturalmente viene anche sostenuto dal popolo, no? Che anche ha questi aspettativi, no? E spesso anche un terapeuta, no? C'è una certa visione, come uno viene visto, può aiutare, può anche essere un ostacolo, no? Perché uno viene visto in qualche modo e dopo uno si adatta automaticamente a questa aspettativa. E il problema non è la persona è molto importante, molto bene, però Jung dice deve essere flessibile. Per esempio, quando uno lavora come poliziotto, no, per utilizzare un esempio semplice, con la famiglia, con i bambini, con la moglie, se continua con questa persona, non va molto bene. Eh? No. Allora, una persona rigida ha il problema che uno non può cambiare secondo il momento, no? Però l'io sempre, per essere protetto, per sentirsi sicuro, per calmare le paure di dentro, molto bene di identificarsi con una persona, perché dà pace a un certo livello, no? Sicurezza, ah, io sono quello, no? Sono così, no? Sono un terapeuta, sì, della scuola junghiana, sì, sono uno che fa le sabbie, naturalmente noi no, abbiamo molto rispetto per l'inconscio e noi anche mettiamo molto enfasi sul corpo, e naturalmente è un po' diverso che i junghiani normali, no? Tutto questo, no? Si può sentire. Allora, se l'identificazione, no? È troppo forte, eh? Questo è un ottimo esempio per capire l'esistenza assoluta dell'io, perché questo assoluto si manifesta in questo tipo di identificazioni. E dopo dall'inconscio, no? Dai sogni, però anche dalla moglie e soprattutto dal figlio, no? Viene attaccato questa persona. Non è più possibile di essere il terapeuta calmo. Uno si arrabbia. come mai questo rumore a mezzanotte? Come mai tu non hai sentito? No? Uno non ha più questa calma del terapeuta nella seduta, sì, vero che le aggressioni, no, mi sembra, fanno un po' di... sì, però non si deve prendere troppo serio, no? E dopo forse fa bene se lei prende un po' di vacanze, così, no? E uno sempre rimane molto tranquillo, no? È così, no? La persona troppo rigida. Uno piace di identificarsi, no? Perché uno si sente protetto, no? Uno si sente protetto da tutta la professione, no? Sono gli altri psichiatri, altri psicologi, uno parla con l'altro e rende più forte. E anche può succedere forse a un monaco, a un sacerdote, insegnante, no? Sempre. Allora, bene di avere una persona, però deve essere flessibile. E qui, no, vediamo che questi impulsi, no, queste emozioni della natura, no, che possono anche essere ambivalenti, no, distruttivi, anche possono essere molto fertili, no? È molto fertile il contatto positivo con la propria natura, con il femminile, con l'albero dentro, con il serpente dentro. Però anche ha dei pericoli. E per questo, no, è importante che questi istinti possano capire più sulla le 12 catene, no? Allora, no, che esiste un io, no? Abbiamo parlato di questo, il modo di vedere secondo il quale esiste un essere, questo è un po' simile, no? C'è molta analisi nel buddismo, se c'è una esistenza o non esistenza delle cose, no? E anche lì non si può dire che qualcosa esiste o non esiste in maniera assoluta, perché il concetto della esistenza sempre dipende dal concetto della non esistenza. Il modo di vedere secondo il quale esiste una forza vitale, questo è il jiva. Nella Bhagavad Gita anche si parla del jiva, è un'idea di una essenza nel personaggio che è permanente e non si cambia, che non viene accettato dai buddhisti. Anche lì questa cosa permanente. Il modo di vedere secondo il quale esiste un essere individuale, un personaggio anche nel senso assoluto, un individuo che esiste quasi a parte del collettivo, no? Uno può forse vederlo così. Il mondo di vedere secondo quale esiste una completa distruzione, questa sempre era una discussione, si dopo la morte, anche noi alcuni pensano, tutto distrutto. E questo viene anche criticato come una visione estrema. Il modo di vedere secondo cui esiste l'eternità, allora che il personaggio quasi continua, sempre uguale, senza trasformazione anche dopo la morte. Il modo di vedere che è attaccato al concetto dell'io, no? Che uno si forma un'idea dell'io come è, un concetto, una filosofia, però dopo troppo rigida, che uno deve difendere, che un io che è quasi rigido, anche lì, no? E uno è attaccato a questi concetti. il modo di vedere che è attaccato al concetto di mio, che dipende dal io, il modo di vedere secondo il quale c'è una esistenza, il modo di vedere secondo il quale è una non esistenza, allora anche questo, no? Non c'è una esistenza assoluta. E non si può dire che non c'è esistenza, perché questo sarebbe il nihilismo. Il modo di vedere secondo il quale c'è una non esistenza, il modo di vedere secondo il quale c'è una personalità, anche lì in una maniera esagerata, il modo di vedere secondo il quale tutte le cose posseggono una esistenza, cioè una natura solida, quasi che le cose esistono quasi in se stesso, senza dipendere da altri fattori. Ecco, allora questi spiriti di natura, no, devono capire questo, e si capiscono, sono liberati dalle catene di Mara, e così possono anche proteggere. Però mi sembra molto bello che qui si vede nel testo un impulso, perché viene una spinta da queste forze che anche vogliono partecipare alla liberazione. Questo è importante. Jung ha detto che il cristianesimo quasi ha liberato l'uomo, però l'alchimia vuole anche liberare la natura. Anche questo va molto bene insieme con queste idee. Bene. Avete altre cose che volete dire o vogliamo terminare? Forse abbiamo anche una lunga serata, no? Interessante. Forse dobbiamo anche darci un po' di spazio libero. Eh? Bene, allora a domani. Sì.